vedete, numero 313 del libretto di Sant'Ignazio, siamo in appendice al libretto, leggo qui regole per sentire, conoscere in qualche modo. Sant'Ignazio usa sempre un linguaggio molto attento a non pronunciare sentenze definitive, perché le situazioni sono sempre un po' mutevoli, un po' approssimative. Comunque, in qualche modo, sentire, conoscere i movimenti che si producono nell'anima, che lui è convinto che quando qualcuno si mette in un atteggiamento di ascolto, un contesto favorevole, clima di raccoglimento, la parola del Signore qualcosa produce, ma forse anche non produce quello che uno si aspetterebbe, ma anche questo è un fenomeno interessante da prendere in considerazione. I movimenti nell'anima, in realtà gli esercizi spirituali, questa attenzione dedicata a quello che la parola di Dio suscita nell'animo nostro è fondamentale. Quindi qui Sant'Ignazio in appendice una serie di regole, poi ce ne sarà una seconda serie, sono due serie, lui le chiama regole, ma regole non nel senso normativo del termine, guarda che dovete fare così, ma regole nel senso che più o meno va così, però appunto poi quello che conta non è tanto la definizione teorica, quello che conta è mettersi alla prova nella concretezza del vissuto, e allora man mano impariamo a destreggiarci, perché qui vedete è in questione proprio il rapporto con il mistero profondo di Dio, e quindi imparare a leggere, a interpretare, a riconoscere questo linguaggio interiore, che è il linguaggio della vita spirituale, perché ci sono movimenti, tensioni, spinte diverse. Allora come riconoscere la spinta, l'impulso, il movimento che viene dallo Spirito di Dio, e non restare nel nostro mondo interiore intrappolati dentro altri linguaggi, altre spinte, altre sollecitazioni. Allora Sant'Ignazio ci vuole aiutare, e il tempo degli esercizi spirituali è un tempo ideale per affrontare, anche se in maniera sempre limitata, questo discernimento. Allora Sant'Ignazio parte da una distinzione, e sono le prime due regole, vedete qui, avete sotto gli occhi il numero 304 e 315. La prima regola: nelle persone che vanno di peccato mortale in peccato mortale, se voi spostate lo sguardo, numero 315, nelle persone che vanno intensamente purificandosi dai loro peccati. Dunque Sant'Ignazio ha davanti a sé persone che vanno, persone in cammino, non ha davanti a sé degli esseri umani, come dire, in vetrina, no, ha davanti a sé delle persone che sono in cammino, un cammino nello spazio, un cammino nel tempo, un cammino che ha delle evoluzioni, che ha anche delle sue tappe che dipendono da misure impreviste. Dunque persone che vanno, d'altronde questo è anche il linguaggio della rivelazione, perché anche il mistero di Dio si è rivelato attraverso una storia, una lunga storia che va dai patriarchi fino a Gesù e i suoi discepoli. Dunque persone che vanno, anche Gesù nella testimonianza dei suoi primi discepoli è un viandante, Gesù in cammino, Gesù che sale a Gerusalemme, il suo viaggio, persone che vanno. Allora lui distingue tra persone che vanno di peccato mortale in peccato mortale, noi diremmo i cattivi, Sant'Ignazio non dice i cattivi, dice che in queste persone si muovono spiriti diversi, e lo Spirito Santo di Dio è attivo anche in queste persone che comunque vanno di peccato mortale in peccato mortale, una vita impostata in quella direzione. E allora dice, suole in questo caso comunemente il nemico proporre piaceri apparenti facendo immaginare diletti e piaceri sensuali per meglio mantenerle e farle crescere nei loro vizi e peccati. Lo spirito negativo incoraggia, è una vita impostata in quella maniera, e dunque tutto quello che diventa incoraggiamento, motivo di approvazione, gratificazione per procedere in quella stessa direzione. In tali persone lo spirito buono usa modo contrario, perché vedete, per Sant'Ignazio, non solo per Sant'Ignazio, è così. E in tutti gli esseri umani lo spirito di Dio è attivo, non è soltanto attivo nei novizi dei conventi, no, è attivo anche in coloro che vanno di peccato mortale in peccato mortale. Soltanto che in tali persone lo spirito buono usa modo contrario, pungendole, rimordendo la loro coscienza con il richiamo della ragione. Vedete che in queste persone lo Spirito Santo di Dio opera come un nemico, opera come un ostacolo, opera producendo delle contrarietà, opera in modo tale da fare da provocare disagio, perché è lo spirito buono e contrasta l'impostazione e l'orientamento di quella vita, ma è attivo. Tant'è vero che in qualunque momento lo Spirito Santo di Dio può fare di un peccatore che sembra incallito, può fare un santo. Nessuno lo può escludere. Come spesso ricordo, può darsi che alcuni o molti di quei primi martiri dei prime generazioni, sono quelle persone che si sono trovate dinanzi a una situazione improvvisa, con qualcuno che ha imposto loro una decisione, di dirlo fai questo, non lo fai? No, bam. E allora è già martire, ma era un peccatore. Ma quel momento di contrasto, quell'urto, quell'incidente nella sua vita è diventata l'occasione per cui lo Spirito Santo è entrato con una potenza straordinaria e ha fatto un martire. Spirito Santo. Soltanto che, vedete, normalmente queste persone non fanno gli esercizi spirituali. Normalmente. Succede così, che normalmente gli esercizi spirituali li fanno quelle altre persone che vanno intensamente purificandosi dai loro peccati. Vedete, qui Sant'Ignazio non dice questi sono i buoni, dice peccatori in cammino di conversione, coloro che vanno intensamente purificandosi dai loro peccati. E allora in questo caso questi tali vanno crescendo nel servizio di Dio, hanno impostato la vita in quella direzione e procedono di bene in meglio. E allora in questo caso avviene il contrario che nella prima regola. Per questo è importante partire da un chiarimento distingue le situazioni, perché sennò ci potrebbero essere delle vere e pericolose confusioni, perché in questo caso, dice, le cose vanno in modo opposto, e cioè è proprio del cattivo spirito mordere, rattristare, porre impedimenti, inquietando con false ragioni, perché non si vada avanti, spirito negativo. Ed è proprio del buono spirito dare coraggio, forze, con lacrime, consolazioni, ispirazioni, quiete, facilitando e togliendo tutti gli impedimenti, perché nel bene operare si proceda avanti. Dunque, vedete, in questo caso i movimenti interiori hanno una manifestazione che è opposta, perché in questo caso lo spirito buono semplifica, incoraggia, scioglie i nodi, elimina i problemi, pacifica, dà consolazione. Lo spirito negativo invece provoca impedimenti, inquieta, trova tutti i motivi per trovare ostacoli, per contrastare il cammino di conversione di queste persone. E allora, vedete, qui bisogna intendersi, perché è questo linguaggio interiore che ha bisogno di un chiarimento, proprio per poter proseguire nel cammino della conversione, che poi è quello che il profeta Osea continua a comandarci in maniera così calorosa, in maniera così appassionata. È il cammino di conversione, ma vedete, se viene da me quel tale che dice ho visto la Madonna, e mi ha detto che io devo offrire un cero all'immagine della Madonna del Carmine. Siamo nella novena del Carmine. La Madonna del Carmine, un bel cero così. E perché? Perché la Madonna mi fa sempre andare bene gli affari. Ma tu che affari fai? Faccio l'usuraio. E dice, ma però hai avuto la visione della Madonna? Sì, sì, la Madonna mi incoraggia sempre, anzi, io però con la Madonna sono generoso, perché un bel cielo davanti alla Madonna del Carmine, dice, guardi, non c'è nessuno qui nel santuario che fa una cosa del genere, solo io, perché io sono devoto alla Madonna del Carmine. Ah sì, allora guarda, ne riparliamo un'altra volta, intanto cerca di cambiare mestiere e poi vediamo come vanno le cose. No, ma io ho fatto una devozione, è un atto di obbedienza alla Madonna. Io ho avuto l'ho sognata la Madonna, mi accarezzava, e allora cambia mestiere. Quando entriamo in un cammino di conversione, allora poi, ecco, vedrai come la Madonna ti avvolge sotto il suo mantello. Per adesso lascia stare il cielo. No, però, vedete, qualche volta si fanno anche degli errori, ecco. Allora, calma. Si parte da come è impostata la vita. Peccatore in cammino di conversione. Allora, qui Sant'Ignazio dice, proseguendo, vedete, terza e quarta regola, il linguaggio dello spirito buono, adesso lui dice la consolazione spirituale. Questo è il linguaggio dello spirito buono. Chiamo consolazione, lui descrive consolazione quando nell'anima si produce qualche emozione interiore, movimento, con la quale l'anima viene a infiammarsi nell'amore del suo creatore e signore, e di conseguenza, quando nessuna cosa creata sulla faccia della terra può amare in sé, ma solo nel creatore di tutte. E così pure quando versa lacrime che muovono all'amore del suo Signore, ora per il dolore dei suoi peccati, anche il dolore dunque può essere vissuto come un'esperienza d'amore, eppure il dolore per la passione di Cristo, nostro Signore, o di altre cose direttamente ordinate al suo servizio e lode, di sua divina maestà. Finalmente chiamo consolazione ogni aumento di speranza, di fede, di carità, ogni letizia interna che chiama e attrae le cose celesti alla salvezza della propria anima, pietandola, pacificandola nel suo creatore e Signore, la consolazione. Il linguaggio dello spirito buono. E vedete, lo dico sempre, lo ripeto ancora una volta, nessuno di voi può dire che non capisce quello che sta scritto in questa pagina, perché se questo non aveste sperimentato in un modo o nell'altro, non sareste qui. Qualcosa del genere certamente è avvenuto. La consolazione certamente sapete che cos'è, e sapete come si è manifestata questa letizia, questa dolcezza, questa capacità di sperare, di credere, di amare come se fosse una passeggiata, questa intimità profonda con il mistero di Dio, come se andassimo a braccetto con Lui. E questo in modo molto, molto sereno e sempre pacificante. Come no? In modi più diversi, qualcuno ci ha aggiunto anche qualche lacrima, qualcuno qualche batticuore, ma consolazione sapete che cos'è, se no non sareste qui. Linguaggio dello spirito buono, dice Gesù, dice Sant'Ignazio. Desolazione. Adesso dice, numero 317, chiamo desolazione tutto il contrario della terza regola, ad esempio oscurità dell'anima, turbamento in essa, mozione verso le cose basse terrene, inquietudine da agitazioni e tentazioni diverse che portano a sfiducia, senza speranza, senza amore. La persona si trova tutta pigra, tiepida, triste, come separata dal suo creatore e signore. E come infatti la consolazione è contraria alla desolazione, alla stessa maniera i pensieri che sorgono dalla consolazione sono contrari ai pensieri che sorgono dalla desolazione. E anche qui credo di poter dire, lo ripeto sempre, abbiamo sperimentato in un modo o nell'altro tristezza, delusione, amarezza, sconforto, tutto difficile, tutto sembra impossibile. La fede, chissà dove è andata a finire, la speranza, una fantasia, l'amore, non ne parliamo proprio, incapacità di amare a tutti i livelli, e quindi sfiducia, amarezza, impigrimento, tristezza, attrazione verso le cose meschine, qualcosa di oscuro, di infame, di negativo che si agita dentro di noi, quasi il desiderio di cose inquinate, desolazione. Ma, dice Sant'Ignazio, questo è il linguaggio dello spirito negativo. È lo spirito negativo che opera, che interviene, che si muove nell'animo nostro. Vedete, noi subito vorremmo, ma perché succede questo? Calma, prima di rispondere a questo perché, Sant'Ignazio ci va subito un consiglio fondamentale. Quinta regola, ecco qui il numero 318: in tempo di desolazione non si deve mai fare mutamento. Attenzione, questo è fondamentale. Nel tempo della desolazione non si prendono mai decisioni. Questo è il motivo per cui tante volte facciamo molti errori, in piccolo, nel nostro, ma anche errori comunitari, anche errori così a livello pastorale, nella Chiesa magari. Siccome sto male, devo decidere qualche cosa. Siccome stai male, non devi decidere niente. Proprio perché stai male, perché qualunque decisione presa quando stai male è una decisione presa in obbedienza allo spirito negativo. Questo discernimento è fondamentale. Nel tempo della desolazione, poi parliamo come mai, ma nel tempo della desolazione non fare mutamento, dice Sant'Ignazio, ma restare fermo e costante nei propositi e nelle determinazioni in cui ci si trovava nel giorno precedente a tale desolazione, o nella determinazione in cui si stava nell'antecedente consolazione, perché le decisioni sono prese nella pace, nella luce, nella consolazione, le decisioni, le scelte, la vita impostata, allora si cresce nel cammino della conversione. Ma nel momento in cui siamo in difficoltà per come ci sentiamo inariditi, desolati, senza speranza, senza affetti intensi, senza devozione, senza calore, non avvertiamo più niente, allora prendiamo una decisione. No. Dice come infatti nella consolazione ci guida e consiglia di più il buono spirito, così nella desolazione il cattivo, con i cui consigli non possiamo prendere la giusta strada, certamente no. Non prendere decisioni, bisogna invece radicarsi nella pazienza. Allora il tempo della desolazione diventa un tempo opportuno anch'esso per crescere nella vita spirituale, che poi è crescere nel cammino della conversione. E anche il tempo della desolazione rientra dentro un disegno provvidenziale molto più grande di noi. E allora, qui Sant'Ignazio aggiunge: dato che nella desolazione non dobbiamo cambiare i primi propositi, giova molto cambiare intensamente se stessi contro la stessa desolazione. Sto leggendo il numero 319. Per esempio, insistendo di più nella preghiera, meditazione, esaminandosi molto, dando maggiore spazio alla penitenza in modo opportuno. Dunque, bisogna non prendere decisioni, ma cambiare se stessi contro quella desolazione. Già, Sant'Ignazio fa degli esempi: in tempo di desolazione, ma non trovo nessun gusto a pregare, non posso più pregare, perché quando ero consolato mi sentivo portato da un vento rugiadoso, una rugiada mi invadeva, il vento rugiadoso nel libro di Daniele capitolo 3, un vento di rugiada, quelli che sono nella fornace avvolti da un vento di rugiada, mi sentivo così leggero, navigavo ad alta quota, ero contento, mi sentivo bene, la preghiera fluiva proprio come un'alluvione di bei pensieri, di desideri, di puri sentimenti. Adesso no, non c'è più niente, non sento più niente, allora non è il caso di pregare. Anzi, se io in queste condizioni mi metto a pregare, quasi quasi offendo Dio, perché scarica addosso a Lui tutto il materiale inquinato che si è accumulato dentro l'animo mio. È meglio non pregare, ne riparliamo quando cambierà il vento. E Sant'Ignazio dice: errore, un po' di più, cambia te stesso contro la desolazione. Per esempio, insistendo di più, rileggo, nella preghiera, meditazione, esaminandosi molto, dando maggiore spazio, un po' di più. Mantenere gli appuntamenti, mantenere fedelmente il ritmo degli impegni presi, no? E quello è importantissimo. Cioè, ma non sento più. E cosa vuol dire non senti più? Ma non provo più gusto. E cosa vuol dire questo? L'impegno, il ritmo. E quello, vedete, diventa un cammino che attraverso la desolazione in realtà apre nuove prospettive di crescita nella relazione con il Signore. E a questo riguardo, vedete, Sant'Ignazio dice, numero 320, chi sta nella desolazione consideri come il Signore, per provarlo, lo abbia lasciato alle sue capacità naturali. Vedete che nel tempo della desolazione il Signore non se n'è andato, non è latitante. Nel libro di Osea, leggevamo questo oggi, se ne dice: adesso mi metto qui a guardare, non se n'è andato, osserva tutto, scruta tutto, controlla tutto, lui è presente. Ma se le cose vanno così è perché il Signore, dice, ci lascia alle nostre capacità naturali, perché resistendo alle varie agitazioni e tentazioni del nemico, ecco, ci rendiamo conto di quello che noi siamo realmente per noi stessi. E non ci illudiamo, ma se il Signore permette, perché sempre Lui permette, la desolazione, è per aiutarci a misurare in maniera più onesta e più sincera quello che siamo veramente, in noi stessi, nella nostra condizione di creatura umana, e con quella fragilità che ci riguarda, e d'altra parte dice: questo può avvenire con l'aiuto divino che sempre gli resta, anche se chiaramente non lo senta, perché il Signore gli ha sottratto il suo molto fervore, il grande amore, la grazia intensa, lasciandogli tuttavia, questo è importantissimo, grazia sufficiente per la salvezza eterna. Vedi che l'aiuto necessario per la salvezza non ti mancherà mai. Quello che è necessario, non il superfluo, perché tutte le consolazioni di cui tu godevi il beneficio, ma erano la dimostrazione di un dono da parte del Signore. La consolazione è linguaggio suo, è dono suo, non è una capacità nostra, non è un diritto nostro. Vedete come quei tali che nel libro di Osea dicono: vedi, noi ti offriremo anche qualche agnellino, ma intanto tu devi fare quello che chiede, perché è un nostro diritto. E non è un nostro diritto, è un dono suo. E vedete, entrare dentro a questa dinamica della gratuità è fondamentale nella vita cristiana, nella vita che apre man mano il nostro animo alla relazione con la parola, alla relazione con il Signore vivente, in obbedienza alla corrente della vita, lo spirito d'amore. Dunque, e qui è fondamentale. Allora lui dice: vedi, quello che è necessario non ti mancherà mai. Ma se quella consolazione è venuta meno, beh, intanto bisognerà capire per quale motivo. In ogni caso, quando viene meno la consolazione, comunque il Signore non se n'è andato, e il Signore ti accompagna e ti vuol far crescere. Anche il tempo della desolazione diventa un tempo opportuno per crescere per quanto riguarda la consapevolezza di quello che sei tu veramente, ciascuno di noi, e come siamo accompagnati anche nei deserti della vita, al di là di quelle che sono le nostre pretese immediate. Diceva il profeta Osea: la sedurrò, l'inganderò, vedete, le farò lo sgambetto. Quello è un caso classico di intervento dello spirito buono, che si presenta come come un avversario, come un nemico. L'ingannerò, la sedurrò, la porterò nel deserto e la canterà. Deserto. Ottava regola, poi ci fermiamo. Chi sta in desolazione si sforzi di stare nella pazienza, che è contraria alle vessazioni che gli vengono, e pensi che sarà presto consolato se mette in pratica le misure contro tale desolazione come indicato nella sesta regola. Dunque Sant'Ignazio continua a darci dei consigli e dice: nella desolazione vedi che è un tempo di passaggio, perché succede che in questo tempo di aridità, di scontentezza, di avvilimento, di sconfitta, di ripiegamento, di negatività, sembra che è finito il mondo. Non è finito il mondo, è temporaneo, è un passaggio, è un tempo che rientra dentro a un disegno molto più grande. E si tratta di affacciarsi man mano su questo orizzonte più ampio e procedere nel cammino. Allora dice: nella desolazione stai nella pazienza, che è contraria alle vessazioni, quel agire contro la desolazione di cui ci parlava poco prima, e pensa che sarai presto consolato. La desolazione è superata. La desolazione è momentanea, occasionale, può durare anche a lungo, però questo non è che si possono stabilire misure di tempo, le tappe della vita, qualche volta anche periodi ampi, qualche volta situazioni invece più momentanee che possiamo riconoscere in base a esperienze particolari, ma si tratta di proseguire nel cammino e si tratta di affrontare quelle tappe nuove che il Signore prepara per noi per farci sempre più consapevoli di essere coinvolti in una relazione d'amore, in una relazione gratuita, laddove invece noi vorremmo sempre fare da padroni. Ed è proprio quel tentativo nostro di essere sempre padroni che deve essere smontato. E allora anche la desolazione serve a crescere in un cammino di conversione, vera conversione, non illusoria, e alla resa dei conti, distruttiva. Allora ci fermiamo qua per adesso. Domani sera proseguiamo, ma intanto voi avete in mano il testo, perché nella regola seguente San Giovanni dice: come mai è venuta la desolazione? Da dove è spuntata? E lui ci aiuta per dire qualche cosa.